www.radiozammu.it.
Non sono da solo perché ci sono al mio fianco due professori, ovvero il professor Guido Scalia, professore di microbiologia e microbiologia clinica. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
E il professore di sociologia dei processi culturali e comunicativi, Guido Nicolosi. Buongiorno.
Buongiorno.
Parliamo di coronavirus, l'argomento del giorno, della settimana, ma forse del mese, se non dell'anno, che in pratica ha colpito anche il nostro paese. Innanzitutto volevo cominciare col professore Guido Scalia, lo volevo ringraziare perché ci ha detto poco fa che la sua giornata è piena, e quindi lo volevo ringraziare per il tempo e lo spazio che ci ha dedicato per parlare di questa importante tematica, e volevo anche, come dire, salutarlo da parte di una sua ex studentessa che appunto lo saluta con piacere. Silvia ci scrive: il migliore nel suo campo, domani lo ascolterò con piacere. Quindi professore, soddisfazioni anche da ex studenti. Però parliamo del coronavirus, professore, cominciamo da lei, perché è stato ribadito più volte, è stato detto, però in un periodo storico di post-verità, di fake news, di un'informazione talvolta eccessiva che rende tutto un po' meno chiaro, è necessario ribadirlo: cos'è il coronavirus e come si diffonde.
Intanto ringrazio Silvia, spero di non deluderla come spero di non deludere tutti gli altri. Il coronavirus è un virus che in questo momento sta creando delle particolari preoccupazioni, fondamentalmente perché ha avuto una diffusione sia dal punto di vista biologico sia dal punto di vista mediatico particolarmente spinta. La sua diffusione dal punto di vista biologico è legata, secondo il mio modo di vedere, e non è solo il mio, logicamente, al fatto che tutta la popolazione mondiale è vergine nei confronti, dal punto di vista immunologico, è vergine nei confronti di questo virus. Quindi nessun soggetto ha una protezione immunitaria più o meno specifica contro questo virus. Quindi il virus si trova in un territorio in cui può tranquillamente moltiplicarsi. Non è un virus particolarmente cattivo, non bisogna spaventarsi eccessivamente. Sono rari i casi in cui soggetti in piena salute siano morti. Si parla dei medici cinesi, per esempio, dice: quelli erano in piena salute fino a che non hanno dovuto fare turni massacranti, fino a che non hanno dovuto avere uno stress spaventoso, per cui sono diventati anche loro dei soggetti particolarmente a rischio. È un virus che è molto simile, tra l'altro il problema è il periodo, anche la stagione, che è importante, perché si accompagna a dei virus che sono i virus influenzali, che sono molto simili dal punto di vista della patogenesi, e sono dei virus che danno delle infezioni respiratorie, e quindi la gente spaventata da tutto ciò che mediaticamente viene esposto, al momento in cui comincia ad avere un'influenza si terrorizza, e forse farebbe meglio a preoccuparsi dell'influenza che non tanto del coronavirus, perché l'influenza quest'anno non è buonissima, non è particolarmente cattiva, però le posso dire che in questi giorni che assieme ai miei colleghi lavoriamo 10, 12, 14, 16 ore su tutti i virus respiratori, compreso il coronavirus, ma soprattutto sul coronavirus, perché siamo centro di riferimento della Sicilia orientale per questa diagnosi, abbiamo trovato esclusivamente virus influenzali, anche molto importanti dal punto di vista della sintomatologia. Quindi il coronavirus è un virus che dà una patologia importante. Non è un virus che dà morte a chiunque.
Pochissimi casi.
Sì, la cosa importante è una: dobbiamo circoscriverlo.
Esatto. A proposito del numero di morti, c'è stato uno scontro tra due virologi, ovvero la dottoressa Gismondi e il virologo Burioni. Chiariamo anche per il pubblico: la dottoressa Gismondi ha detto di non elevare troppo il panico riguardo al coronavirus, mentre il professor Burioni era un po' più cauto, diceva di stare un po' più attenti, di circoscriverlo il più presto possibile. Lo scontro è stato anche sull'effettiva mortalità del virus. Lei che posizione ha, anche se in un certo senso ce l'ha già un pochettino specificato?
Allora, secondo me hanno ragione entrambi, non voglio dire che abbiano torto entrambi, però in effetti è un virus che ha una sua potenzialità. Allora, dal punto di vista della malattia è simile a un'influenza, anche dal punto di vista, forse anche un pochino meno dal punto di vista della mortalità, nei numeri generali, non nelle percentuali, perché lì poi c'è da fare tutto un discorso diverso. Va circoscritto perché, ripeto, la popolazione non ha alcuna memoria immunitaria nei confronti di virus simili, neanche nei confronti. La SARS è completamente diversa da questo punto di vista. Io ho paura che da una parte si cerchi di rendere poco significativa l'epidemia dicendo è una cosa da niente, dall'altra si tenda a fare invece creare un po' di panico. È un'infezione delle vie respiratorie, è importante, se riusciamo a circoscriverlo bene, se non ci dovessimo riuscire, riusciremo in ogni caso a controllarne la diffusione. C'è una cosa da dire, mi fermi se eccedo. C'è una cosa da dire. Sì. In questo momento i soggetti positivi,
sì,
raramente sono malati. Cioè noi stiamo cercando il virus in soggetti che abbiano una sintomatologia anche sfumata, ma anche nei contatti che eventualmente devono stare in isolamento o quarantena. Sono due parole brutte entrambi, certo. Però, entrambe però.
Però sono necessarie in questo periodo.
Sono indispensabili, tra l'altro bisogna avere anche il buon criterio di non sottovalutare andando in giro, perché potremmo essere infetti, non rendercene conto, e potremmo non rendercene conto neanche dopo essere guariti, perché non ci renderemo conto neanche di essere guariti, perché non pensavamo di essere malati, però l'abbiamo diffuso ad altre persone che potrebbero essere soggetti a rischio. Quindi questo fatto che ci sia la presenza della sintomatologia solo in poche persone e che la gravità della malattia vada nella direzione di soggetti con altre malattie concomitanti altrettanto importanti, porta a ritenere che ci sia un elevato numero di un'elevata mortalità, un elevato indice di letalità. In effetti il numero di soggetti infetti è decisamente superiore al numero di soggetti che noi rileviamo come positivi, e questo da un certo punto di vista può fare preoccupare qualcuno, ma per noi che conosciamo i sistemi, la diffusione di infezione asintomatica crea una immunità di popolazione che riduce la circolazione del virus, quindi certo. alla lunga è un dato positivo.
Certo, assolutamente.
Non so
sì.
se sono stato chiaro.
Sì, no, è stato chiarissimo, e devo dire che questo penso sia uno dei misteri del cosiddetto caso zero, del paziente zero che ancora non è stato trovato, perché appunto era asintomatico, si dice, almeno nelle tante parole che sono state dette in questi giorni. Si spera anche, c'era una di queste ipotesi. Ci arriva una domanda da Alessio che ci chiede, si parla di numeri, i casi, i morti, ma si parla poco di soluzioni. Quando sarà pronto un vaccino o una cura efficace? E soprattutto quali sono le eventuali problematiche che appunto impediscono di avere un vaccino nel breve periodo?
Allora, io rubo una bellissima frase del professor Gallo quando si parlava dei vaccini contro l'AIDS, contro l'HIV per la malattia AIDS. A quei tempi si diceva fra poco ci sarà un vaccino, aspettiamo di avere il vaccino, eccetera. Il professor Gallo disse una frase bellissima e mi è tanto piaciuta, e ve la ripeto. Il vaccino è come una gravidanza, o c'è o non c'è. In questo momento noi abbiamo diversi centri che si stanno occupando dell'approntamento di vaccini, ma la diffusione nell'uomo della vaccinazione nei confronti di un virus completamente nuovo richiede dei tempi molto ma molto più lunghi rispetto a quelli di un'influenza, per la quale noi siamo già preparati. Anche quando ci fu nel 2009 l'H1N1, la cosiddetta suina, il vaccino fu pronto in tempi relativamente brevi, perché però c'erano già dei meccanismi adeguati alla preparazione di virus che conoscevamo perfettamente. Qui si parla di gli esperti, non io, parlano di estate piena, luglio, agosto, ad essere ottimisti.
Leggevo ieri che un'azienda, una società comunque statunitense, aveva già brevettato un ipotetico vaccino per la fine di aprile, poi disponibile nel mercato a partire proprio da luglio, agosto, quindi in piena estate. Sempre negli Stati Uniti però c'è una tesi, secondo me, di cui dobbiamo discutere, che è quella del direttore del Centro per le Dinamiche sulle Malattie Trasmissibili, Mark Lipstick, che afferma che il coronavirus diventerà ricorrente, come appunto lo è già l'influenza, quindi si ripeterà annualmente, periodicamente, un po' ovunque. Lei cosa ne pensa?
Io non voglio entrare nel merito, perché ubi maior eccetera eccetera eccetera. Però per quanto riguarda l'influenza, abbiamo una caratteristica genetica del virus stesso il cui genoma è suddiviso in un certo numero di segmenti, per cui ha una maggiore facilità di riassortimento. Il corona dovrebbe essere più stabile. Il virus influenzale può fare il salto di specie con facilità, perché è presente in altre specie e si trasmette in un certo modo. Il corona ha maggiori difficoltà. In effetti, i coronavirus importanti che noi conosciamo sono stati quelli della SARS nel 2003, nel 2012, 2015, non mi ricordo esattamente, c'è stata la MERS, di cui non si è quasi parlato perché si è autoestinta. Quindi potremmo avere delle ricorrenze, ma sarebbero delle ricorrenze, a mio modo di vedere, mi auguro e confido molto in questo, che sarebbero delle microepidemie senza grossissimi problemi. Mi sembra difficile che il virus possa avere delle ricorrenze annuali importanti. Ricordiamoci che H1N1 circola ancora, come circola anche il virus dell'aviaria nei paesi dell'estremo oriente, quindi i virus influenzali hanno una caratteristica peculiare loro. Il corona è un pochino più stabile.
Professore, tornerò da lei tra pochissimo, perché volevo anche coinvolgere il professore Guido Nicolosi nella discussione, perché non possiamo esimerci dal parlare del ruolo della stampa italiana sul caso del coronavirus. Diciamo che gli ultimi giorni non sono stati proprio il massimo tra fake news, parole tradotte male, frasi tradotte male. Possiamo tranquillamente dire che gli ultimi giorni sono stati proprio non sono stati il massimo per il giornalismo italiano.
Sì, diciamo che non solo gli ultimi giorni, in realtà, nel senso che la crisi mediatica, se posso definirla, cioè la rappresentazione mediatica di una crisi, in realtà è partita da lontano, perché già quando il virus sembrava un fenomeno tutto cinese, in realtà i media si erano già lanciati, diciamo, ampiamente in una enfatizzazione che certamente ha preparato un po' il terreno anche. Ma d'altronde, il problema della diffusione di crisi, di panico, veicolate oppure sostenute dai media, è un problema antico, dico tra virgolette, nel senso che da quando esiste una disciplina come la mia, la sociologia dei media,
si studia quello.
Si studia questo come una delle disfunzioni, non l'unica naturalmente, una delle disfunzioni della comunicazione mediatica. Già negli anni, a fine anni 60-70, si diceva appunto che è una delle disfunzioni più dannose della diffusione, soprattutto di messaggi complicati, anche criptici rispetto al grande pubblico, fosse proprio la creazione di fenomeni diffusi di panico, panico sociale. Perché quando la copertura è eccessiva, ampia, eccessiva, enfatica, e quando i temi trattati sono temi, da una parte, come si dice nella mia disciplina, a soglia bassa, cioè di grande interesse e di grande attenzione, suscitano grande attenzione, dall'altra parte però hanno una loro dimensione scientifica, criptica, di difficile comprensione a largo pubblico, la crisi di panico, diciamo, è un rischio sempre, sempre presente, perché molte persone interpretano in maniera poco corretta i messaggi, anche quelli corretti che vengono dal mondo della scienza, perché sono di difficile interpretazione anche per i più, istruiti, a maggior ragione per le grandi fasce della popolazione. Poi, se posso aggiungere, c'è cioè, a mio avviso i media italiani hanno, come dire, dato un contributo importante attraverso una copertura eccessiva ed eccessivamente enfatica, perché al di là poi dei contenuti, come sappiamo, spesso è l'enfasi che può creare panico, al di là dei contenuti, anche perché spesso, ripeto, quei contenuti non sono comprensibili del tutto da tutta la popolazione. Dall'altra parte devo dire che c'è stato, secondo me, anche un limite importante della comunicazione pubblica, cioè quella realizzata dalle istituzioni pubbliche, perché molto spesso l'informazione nel mondo burocratico e nel mondo scientifico, l'informazione è, come dire, considerata come una risorsa in sé che va data al pubblico anche in maniera corretta, eccetera eccetera. A volte però si dà molto più peso alla informazione e molto meno alla comunicazione. Sembrerebbero due cose, come dire, uguali. In realtà non lo sono. Cioè l'informazione, anche un'informazione corretta, scientificamente corretta, e da un punto di vista burocratico, formale, ineccepibile, dal punto di vista comunicativo può avere un effetto devastante. Io in questi giorni ho guardato, per esempio il sito del Ministero della Salute. Le informazioni sono corrette da un punto di vista scientifico e da un punto di vista ufficiale, ma da un punto di vista della comunicazione, io ho molto apprezzato l'intervento del professor Scalia, che come prima cosa ha detto: guardate, partiamo da un dato, come dire, importante, non è una malattia devastante, non è una epidemia, non è, come dire, una malattia con tassi o indici di mortalità elevatissima, eccetera, eccetera. Cioè ha messo davanti un messaggio di rassicurazione, che è quello che immediatamente viene compreso dal grande pubblico. Se andiamo al Ministero della Salute, tutto questo non c'è. Ci sono linee guida, ci sono informazioni su cosa fare, cosa non fare, eccetera, eccetera, ma questo piccolo dettaglio, che dettaglio non è, è nascosto tra una marea di informazioni che spesso sono, fra l'altro, come dire, poco comprensibili al grande pubblico.
E a tal proposito ci ha scritto Anna Chiara una domanda sulla nostra pagina Instagram: perché questa psicosi è giustificata, è stata indotta dalla stampa, dobbiamo considerarla normale o dobbiamo preoccuparci? Quindi questa psicosi che arriva da lontano, perché comunque la paura del coronavirus c'era già quando era circoscritto alla città di Wuhan, alla Cina, ed è arrivata poi in maniera dirompente quando c'è stato il primo caso qui in Italia. Quindi è proprio una paura che parte da lontano, possiamo dirla indotta dalla stampa?
Allora, non soltanto dalla stampa, ripeto, i media hanno giocato un ruolo decisivo, perché, ripeto, per enfasi e per quantità di copertura, va bene? Si sono, dal loro punto di vista, comprensibilmente gettati a capofitto su una bella merce che ha creato grande audience, indici di ascolti, sono stati venduti i giornali, eccetera, eccetera. Dall'altra parte però c'è stato, secondo me, anche un limite da parte delle istituzioni pubbliche, che devono imparare a fare comunicazione pubblica più efficace, perché devono rendersi conto che dall'altra parte hanno, da una parte, i media e anche i cittadini, che non sempre sono in grado di comprendere messaggi che sono magari corretti da un punto di vista scientifico, ma sono difficilmente decifrabili dal grande pubblico. Quindi bisogna sapere anche comunicare nel modo opportuno, così come ha fatto in questo momento il professor Scalia. Infine, ci sono state delle scelte che, per esempio quelle della cosiddetta quarantena delle zone, in particolare nella zona del nord Italia, che, su cui io ovviamente non do un giudizio perché non sono un tecnico, e quindi, però certamente, inevitabilmente, queste scelte avrebbero avuto e hanno avuto un effetto perverso di conferma di una crisi di panico che forse poteva essere anche previsto. Cioè è come se ci fosse stato un cortocircuito tra decisori politici, media e istituzioni pubbliche, che devono imparare a comunicare bene, non ad informare, a comunicare, cioè fare capire alle persone la come dire, rilevanza maggiore o minore dei fenomeni.
Nel caos della comunicazione e delle informazioni c'è un'opinione che mi ha colpito molto, che è quella di Luca Sofri, il direttore del Post, che ha cercato di spiegare il motivo di questa psicosi del giornalismo, ma anche delle istituzioni, come ha detto lei, nel fatto che anche gli stessi esperti non hanno una certezza, quindi c'è molta incertezza anche da parte loro, e i giornalisti, le istituzioni e chiunque altro si è fatto in un certo senso condizionare da questa situazione.
Questa è la scienza, il professor Scalia lo potrà dire meglio di me. Gli scienziati sanno che la certezza non è, per questo dico è molto importante la comunicazione, perché se io do un'informazione scientificamente corretta e dico che non c'è certezza, questo crea uno stato di ansia sicuramente. Mettere il contatore dei morti sul sito del Ministero della Salute, io non so se è una scelta diciamo così opportuna. I giornalisti poi hanno riprodotto questo conteggio, sì. Ma le persone, è estremamente complesso il discorso che ha semplicemente evocato il professor Scalia, cioè il rapporto tra numeri assoluti, percentuali, sulla base di quale diciamo popolazione dobbiamo contare realizzare queste percentuali, è talmente complesso anche per gli scienziati sociali e gli scienziati diciamo così di medici e via dicendo, che francamente gettare in pasto all'opinione pubblica un conteggio di questo tipo e anche ai media, che ovviamente dalla parte loro hanno detto ma noi abbiamo questi morti conteggiati o i contagi. Li abbiamo ripresi fedelmente dal Ministero della Salute, quindi noi non abbiamo fatto una cattiva informazione. Però il problema è che quindi, ripeto, è un cortocircuito che si è venuto a creare.
E forse la cattiva informazione emerge, qualora si parla appunto di morti, senza appunto accennare il fatto che questi morti avevano già delle patologie pregresse, professore Scalia.
Nella stragrande maggioranza dei casi sì. E volevo riprendere un po' quello che diceva il collega. Quando ci fu l'epidemia di influenza aviaria, stiamo parlando del 2003 se non ricordo male, 2003-2004, ci fu il terrore. Alla fine, dopo 5 anni, il virus dell'aviaria aveva fatto meno di 500 morti nel mondo. Ogni anno muoiono per influenza in Italia diverse centinaia di persone. Perché? Perché non si vaccinano. Quindi in questo caso, però, nel caso del corona, noi non abbiamo un vaccino. È bene che si capisca che è un'infezione non banale, è un'infezione importante, che più riusciamo a limitarla nella sua diffusione meglio è, ma che se ci viene un'infezione da corona e non abbiamo dei grandi sintomi non dobbiamo terrorizzarci. L'unica cosa che deve procurarci terrore è quella di diffonderlo ad altre persone, comprese persone che possono poi trasmetterlo inconsapevolmente a soggetti a rischio, che quindi vanno a morte. È un po' il discorso del primo caso evidenziato in Lombardia. Da lì è andata a scendere tutta l'epidemia lombarda, mentre nel Veneto è molto più concentrata, praticamente l'hanno quasi bloccata la diffusione. Quindi dobbiamo fare attenzione anche a queste cose, è importante.
Assolutamente sì, anche perché poi si possono verificare casi come il ragazzo che da Codogno, dalla zona appunto in quarantena, torna a casa sua in campagna col rischio appunto di contagiare non solo la sua famiglia ma anche le persone che vengono a contatto con lui. Professore Scalia, prima di chiudere, perché purtroppo il tempo a nostra disposizione è quasi terminato, ma avremo modo di risentire i nostri ospiti, di riaffrontare questo tema che comunque sembrerà che resterà ancora per qualche giorno, se non per qualche mese, negli indici e nell'agenda setting dei giornalisti. Volevo chiederle di dare ai nostri ascoltatori, quelli che ci stanno vedendo anche sulla pagina Facebook, ripetere quei consigli necessari, quelle pratiche che dobbiamo fare per evitare appunto la trasmissione della malattia.
Allora, intanto vorrei dirvi che c'è uno splendido decalogo a disposizione sul sito del Ministero su come evitare, su come controllare l'infezione e il diffondersi dell'infezione da coronavirus. Ed è fatto molto molto bene, molto stringato, con una esposizione anche grafica particolarmente interessante. E poi ci sono delle cose da fare. Chiudere le scuole, chiudere l'università, non so a quanto possa servire, se poi continuiamo ad andare in pizzeria, in discoteca, eccetera, eccetera. Io non sono favorevole alla chiusura delle scuole e dell'università, dal mio punto di vista, come anche il discorso di discoteca, eccetera, sono locali chiusi e quindi ci possono essere dei maggiori rischi. Al momento in cui dovesse partire un caso, logicamente si può espandere. La cosa importante è se abbiamo avuto una condizione di contatto a rischio o proveniamo da una zona del settore rosso, provenendo da un'attività di vita che ci possa mettere a rischio, non dobbiamo fare altro che stare a casa per 15-20 giorni a casa. In caso di comparsa di una sintomatologia lieve, bisogna contattare il, non mi piace il termine contattare ma mi scappa ogni tanto, bisogna prendere contatto con il proprio medico di famiglia, che deve provvedere ad attivare tutti i percorsi. Nell'eventualità verrà allertato il 118, che porterà i pazienti in una condizione di sicurezza al pronto soccorso, e lì si eviterà. Non bisogna mai andare al pronto soccorso di propria spontanea volontà, perché si fa solo danno a se stessi e agli altri. Io oggi ho ritardato un pochino perché avevamo una riunione in policlinico su questo argomento. È stata attivata per primi a Catania, credo in Sicilia, abbiamo attivato una stazione della protezione civile, che è prima del pronto soccorso, in cui accederanno soltanto i pazienti che possono avere queste condizioni di rischio. Poi questi, se dovessero risultare positivi, verranno immessi in una zona di sicurezza, ma non verranno a contatto con altre persone, che se vanno in ospedale, nella stragrande maggioranza dei casi, benissimo non dovrebbero stare. Quindi questa è l'attenzione, lavarsi bene le mani, starnutire e tossire mettendosi la mano davanti alla bocca, sono normali casi, le normali cose che ci servono come come educazione, che sono le norme di educazione, ecco. Fondamentalmente. Però vi consiglio di controllare questa cosa sul sito del Ministero della Salute, è veramente molto 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 ben fatto.
Insomma, evitare soprattutto il panico, non lasciarsi prendere dalla paura, ma pensare, ragionare comunque, senza correre.
Grazie. Il panico non ci permette di lavorare.
Esatto, non ci permette di ragionare soprattutto. Io ringrazio per questa mezz'ora molto interessante, speriamo che sia stata utile ai nostri ascoltatori, il professor Guido Scalia, professore di microbiologia e microbiologia clinica, e il professor Guido Nicolosi, professore appunto di sociologia dei processi culturali e comunicativi. Grazie mille.
Grazie.
www.radiozammu.it